dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Domenica 30 agosto 2020, finisce agosto, finiscono le vacanze, giusto il tempo di infilarci un ultimo speciale con le vostre domande, perché sì, queste le mail, le domande per chi vive e lavora sulla notizia, quella digitale, all'italiana. Dall'Emi Studio Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio, ritraslocato anzi.
Da un matrimonializzato studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
Dallo studio dei multitaschi, vabbè, ciao, di Milano, io sono Michele Di Maio.
Dallo studio di Roma, Giulio Cupini.
E dal librario studio di Milano Centro, Francesco Facconi.
Ragazzi, troppe vacanze qui, eh? Siamo un po' arruggiati.
Sì. Il bello del video è che adesso si vede il colore rosso porpora di Michele. Che
ma quella è la Michele, il tuo studio multi...
Ah, no, la bronzatura?
Multicasting.
Ok, perché?
Perché siamo in fase sperimentale su Twitch.
Questa è la Digital Experience, quindi fa molto,
sì.
È molto
360
sì.
degrees.
Ok.
Quindi Omni Digitalia.
Quindi live sul nostro server audio classico, il nostro broadcast Icecast, live video su YouTube, live video su Twitch. Perché Michele vuole...
Live audio su Alexa. Siamo ovunque.
Ma come? Cosa dici?
Non sì. Su Sky TG24 settimana prossima.
Ok.
Però dopo qualche rapina per altre cose.
Bentornati ragazzi, avete battuto la fiacca un mese, adesso vi mettiamo a lavorare tantà. Oggi registriamo le email, domani si registra la prima puntata, ci si mette subito sotto.
Esatto.
E cosa
maratone, maratone.
Allora, com'è andata Michele la raccolta delle domande per queste email? Ci abbiamo anche poi una domanda specifica su come hai messo su tutto l'ambaradan.
Bravo, come poi se mi fossi preparato a delle domande sull'argomento. No, il bot è andato discretamente bene e potrebbe essere un simpatico nuovo metodo di comunicazione, perché noi in Digitalia ci piace sempre sperimentare cose nuove e per comunicare con i nostri ascoltatori, visualizzatori, spettatori. Quindi invece delle notifiche non devi stare a installare l'app, perché non registrassi al bot e ti becchi le notifiche di quando siamo live.
Ah, perfetto,
questa è una figata.
Le scrivi tu le notifiche sul bot live
certo.
O facciamo una macchinetta che automatizzi il bot?
Fai un bot che allora, automatizza il bot.
Il bot dovrebbe ascoltare Digitalia e capire quando siamo in diretta.
Fare un po' di natural language processing. E...
Allora, il bot, che non vogliamo spoilerare le domande, anche perché nel frattempo io me la devo ripreparare la risposta, dato che non mi ricordo la piattaforma dove l'ho fatto, permette di collegarlo a dei feed. Quindi potenzialmente se colleghiamo il feed al bot... allora la notifica arriva in maniera automatica, oppure lo ricostruiamo da capo con Python e facciamo a quel punto quello che ci pare, però dobbiamo
addirittura,
prendere qualcuno che...
Addirittura certo, facciamo sì. Quello che ci pare.
Facciamo il... No, non si può dire perché
facciamo
siamo...
quello che ci pare.
Vabbè, insomma.
Dai, facciamo il caspio che ci pare.
Va bene, siamo... dai, cominciamo con le domande, cominciamo dalla sigla e ci chiedono che cos'è, due addirittura, sia Giampaolo che Davide ci chiedono che cos'è Gump Media Production, come mai Gump Media Production?
E questo vabbè, innanzitutto tu, questo quindi... ci spiega che la pronuncia non è sempre chiara.
Ma è sempre quella, è registrata.
Vabbè, dai, faccia risentire, vediamo
che
cosa
a seconda
sente,
delle ore... Ecco, dai, dillo, facciamolo in diretta, dai.
E devo far ripartire la sigla.
No, ma dillo tu, tanto
dillo
sei tu nella sigla.
Scusa, sei tu la sigla.
Gump Media Production. È che si scrive, Gump. È difficile, si scrive come non bisognerebbe mai scriverlo. Gump con la N.
Aspetta, sì, Franco, ma perché tu mi vuoi dire che nei fumetti tu leggevi Gulp?
Ops, questa domanda è un po' inquietante.
Ti pare un fumetto? Cioè, qui facciamo delle cose serie, mica
vero. Questo è quello Gump da Forrest Gump, giusto?
Sì, c'è una, era leggermente ispirato a Forrest Gump, ma era un esperimento di directory dei podcast italiani. Gump o Gunp o cosa era apposta. Era un periodo,
Franco,
in cui
diciamo di che anno stiamo parlando. diciamolo.
Sai che faccio fatica.
2005?
Secondo me siamo 2010, vetrina Italia.
2005, 2006, 2007, va, sarà 2006-2007, giù a naso. Era una roba fatta tutta in PHP che avevo programmato io per fare appunto una directory dei podcast italiani, esclusiva dei podcast indipendenti, siccome venivano immessi a mano dal sottoscritto. Era un primo periodo in cui c'era abbastanza conflitto tra i podcaster indipendenti e le radio che sì, si buttavano, e iTunes non faceva tanta distinzione, anzi guardando il numero di iscritti nuovi giorno per giorno rischiava spesso di oscurare il nascere del movimento del podcasting indipendente, facendo sembrare, tu aprivi iTunes, sembrava che podcasting volesse dire ascoltare la radio, ecco, faceva abbastanza girare le palle. E non c'erano tante altre directory in giro, non c'erano gli Spotify di adesso, le varie app con le loro directory, le loro classifiche, eccetera. E allora nacque questa Gump Media Production, ed era un periodo in cui il nome è così strano, è stato scelto apposta perché era un periodo in cui se facevi qualcosa su internet dovevi avere un nome strano scritto strano.
Flickr.
Esatto, e quindi è venuto fuori questo campo.
Era l'anno degli anni del web 2.0.
Essendo poi mi sono accorto dopo che il nome di dominio gunp.it poteva anche venire bene riciclato per una cosa di, non so, estremisti di destra e appassionati di armi, perché il gun pit è la piazzola da cui spari al poligono di tiro, il gun pit. E allora lo vendemmo a un gruppo di suprematisti bianchi americani. No, scherzo, non è vero.
Peccato, però. Peccato. A pensarci allora.
Vabbè, se c'è qualche suprematista bianco all'ascolto, forse Franco ha ancora il dominio.
Ciao,
ancora
so,
il
dominio.
Non lo so se lo... Credo sia uno dei pochi che ho deregistrato. Fammi vedere.
Franco, era il periodo di Rockcast Italia, no?
Sì, era il periodo di Rockcast Italia. Erano un paio d'anni... Rockcast Italia era subito iniziato nel 2005.
Qualche ascoltatore forse non era neanche nato.
È possibile. Siamo vecchi. Vabbè, ok, che devo dire. È così.
Vabbè,
e
dai, quindi
è rimasta
siamo precursori.
Questa, è rimasta questa Gump Media Production, perché Rockcast Italia era poi registrata con quel nome lì su iTunes, per tutta una serie di motivi. Si è fatta la sigla, quando fai la sigla ti concentri più su quanto deve essere bella la musica, gli effetti, eccetera, e poi che cosa dire materialmente è sempre un casino. Infatti sì, è così. Poi è difficile cambiarle. E dice cambiare,
sì, tipo
sigle,
questa sigla dove ci sono solo Franco Solerio e Massimo De Santo.
Vabbè, però poi si presenta.
È un casino aggiungere gli altri tre che sono appena arrivati, no?
Sì, è un casino.
Dobbiamo registrare
è un casino.
Tutte le combinazioni.
Esatto, è un casino, anche perché ciò sepolto su qualche hard disk il master, il progetto Logic con la sigla, il master e tutto. Ma bisognerebbe recuperare una versione di Logic in grado di aprirla.
Oh, la miseria.
A quel punto
bisognerebbe
trovare un computer in grado di far girare quella versione di Logic in grado di aprirla. Insomma, è una cosa abbastanza complicata. Se
io potrei farlo, ma non lo farò mai, perché significherebbe aprire la sigla a questi pervenue degli ultimi giorni.
Assolutamente.
Sotto i 10 anni di partecipazione, ovviamente.
No, è proprio dai. Sì.
È un problema abbastanza importante. Se lo apro il progetto con Logic di oggi, lo apre, non ha gli stessi effetti, non ha gli stessi effetti di processazione del suono, diciamo, e quindi la sigla assumerebbe di colpo un colore molto diverso. Ricreare lo stesso colore di allora sarebbe difficile, e per carità si può anche fare in senso di rinnovamento, ma l'immagine audio di un programma solo audio, in particolare il programma video è meno importante. In radio lo vedete, si tendono a tenere gli stessi jingle, le stesse sigle per mesi o anni. Ed è lo stesso motivo per cui se entrate in una chiesa a messa le canzoni sono uguali da qualche migliaio di anni a questa parte, perché ti danno un'idea di casa, ti danno un'idea di familiarità e quindi non è così semplice cambiare. A me sinceramente hanno un po' rotto le balle tutte le musiche che mettiamo sotto i gingilli del giorno, sotto i produttori esecutivi, ma sono sicuro che se le cambiassimo mettendone di più nuove, moderne, eccetera, avremmo sia qualche protesta, sia
un rischio. Sì.
Perché sì. Faremo degli esperimenti, chi lo sa, vedremo. Questa è la storia di Gun.
È come traslocare.
Non mi pare
che lo dire. È delicato.
Lo so, l'ho fatta apposta.
È una coltellata. Vabbè, adesso l'abbiamo finito, siamo a posto, siamo tranquilli, iniziamo a cercare la prossima casa in modo da organizzare un altro trasloco nel giro
per
di
lo me. Per lo me.
Sì. Però sono contento, abbiamo ricreato uno studio con Marco
molto simile a quello dell'altra casa, è più senza il mobile laterale, un pelo più compatto, ma sono molto soddisfatto della situazione qui. Dobbiamo fare ancora un paio di aggiunte con i pannelli fonoassorbenti, probabilmente finalmente riusciremo a far sparire la paretona mobile nera qui dietro. Vedremo, sono strada facendo.
Ma anche quella è diventata ormai la tua firma, è un po' come il suono in digitale, anche l'immagine di Franco con la paretona
col
nera dietro.
Col monolito nero che
esatto.
Incontra.
Esatto.
Certo, perché no. Va bene, possiamo passare alla domanda successiva. Danilo ci chiede: qual è secondo voi il miglior gingillo per il giornalismo digitale? E grazie, cuoricini. Michele, vuoi?
Sì.
Ti sei segnato
allora,
tu?
Sì, domanda un po' da interpretare, però io la interpreto come vi informate sull'internet nel 2020, dal punto di vista ovviamente digitale.
Ah, allora, quindi per subire il giornalismo, non per fare il giornalismo digitale.
Noi giornalisti, questo non credo che possiamo chiamarlo come giornalismo, il giornalismo lo lascia ai giornalisti, al limite agli articolisti forse.
E quello è articolismo.
Articolismo.
Gli articolisti hanno una loro nicchia di mercato molto
assolutamente. Beh, quasi una nicchia ecologica, devo dire.
Sì.
Apro una parentesi: sto apprezzando tantissimo Max, che quando pubblica un articolo sul nostro back channel super segreto, in fondo scrive articolista due punti col nome della persona che l'ha scritta, ed è una cosa che apprezzo tantissimo. Grande Max,
l'ha fatto su richiesta,
veramente l'ha fatto su richiesta.
Sì, perché comunque è bellissimo.
Va bene, d'ora in poi lo farò più spesso.
Certo.
Allora, almeno la mia esperienza con il giornalismo, nel senso, togliamo i classici, abbiamo parlato tanto, spesso citiamo il New York Times, perché almeno io leggo il New York Times, cito spessissimo il Post, di cui sono una fangirl praticamente. E infatti sono le due testate che pago anche. Aggiungo che è stato poi gingillo di qualche tempo fa Press Reader, che è questa piattaforma su cui si possono leggere le versioni digitali dei giornali di carta, e se avete l'abbonamento a MLOL è anche gratuito, quindi si possono leggere buona parte dei quotidiani italiani con un'esperienza che non è neanche tanto male, perché oltre a poter sfogliare le pagine del quotidiano vengono poi, ci sono anche le versioni, come dire, testuali, come se foste su un pocket. Ogni tanto c'è qualche sbavatura, perché probabilmente non è fatto nessun editing dopo, sono fatti in automatico, però non per niente male come esperienza. Gratis con LOL se avete l'abbonamento, se non avete l'abbonamento credo costi una ventina di euro al mese.
LOL ricordo che è il sistema delle biblioteche, in realtà non so se è solo
LOL e LOL Plus, no, credo di no. Poi c'è anche la versione Plus che si paga, però credo che Press Reader non sia incluso nella versione Plus. CMQ. Poi altra cosa che volevo citare, di cui in realtà è passata qualche volta per il back channel, ma di cui non abbiamo mai approfondito, è il discorso di Instagram. Perché secondo me Instagram sta diventando una piattaforma per l'informazione e soprattutto per essere, come dire, per l'informazione verticale, quindi un po' specialistica, che secondo me sta diventando estremamente, estremamente importante. Perché ci sono dei giornalisti che stanno facendo un ottimo lavoro nello sfruttamento ovviamente delle storie, perché poi di quello è il diciamo lo strumento che si adatta di più. Quindi vabbè, Francesco Costa, non sto neanche a citarlo, fa adesso con le convention democratiche repubblicane, ha fatto un lavorone con le storie, e tu ogni mattina ti svegliavi e trovavi gli highlights e i lowlights delle due convention. Abbiamo citato nelle varie, anche lì forse gingillato, la Messetti, l'autrice di Rishow, il podcast, autrice della Testa del Dragone, anche lei fa un ottimo lavoro, Simone Pieranni, insomma ci sono poi tutti i giorni Giulia Pompili del Foglio, soprattutto i giornalisti del Foglio, i giornalisti del Post, seguiteli sui loro account personali, perché fanno di solito un ottimo lavoro andando a informare tramite le storie di Instagram, che secondo me è qualcosa di anche di utile, perché può avvicinare persone che magari non si sarebbero avvicinate a un certo tipo di tematiche con altri strumenti.
Sì, io aggiungo quello che dice Michele, soltanto in coda con due piccolissime note. Consiglio moltissimo per chi apprezza giornalismo di qualità e magari vuole anche avere la comodità della versione audio degli articoli, l'app dell'Economist, che per tutti quanti gli articoli realizza anche la versione audio, quindi si possono ascoltare, e ascoltare non con voce robotica ma letti dal giornalista che ha scritto il pezzo, quindi veramente ben fatto. E altra cosa, un'app molto carina, interessante, si chiama Curio, è stata anche un gingillo di Digitalia. Anche questa è un'app invece che va a prendere in generale il meglio del giornalismo in base agli interessi dell'utente, e ha una selezione di giornalisti dedicati proprio a realizzare la versione audio del tuo giornale, e quindi anche quella molto molto interessante, ben fatta, e i pezzi scelti comunque rispetto alle categorie sono sempre di valore.
Ragazzi, intanto che se aprite il nostro Trello con la pagina delle EMEI, ho messo una card per, come si chiama, una lista di cards per i links. Se man mano che citate le varie, i vari cose, mettete lì gli indirizzi, poi io li faccio confluire tutti nelle note della puntata, così siamo sicuri che non ce ne dimentichiamo, per cui i vari... Cos'erano? MLOL, questo che hai detto tu, Giulio.
Press read, certo.
Sì, perfetto. Cioè, nel senso, non serve che mettete l'indirizzo di Instagram, perché credo che quelli lo troviamo tutti.
Beh, però magari però... i profili, quindi Instagram slash Francesco,
certo,
Costa,
se ci sono i profili, molto volito, molto volito.
Franz, ma è il lavoro in più. Mi hai appena messo almeno 5 minuti di lavoro in più, però va bene.
E si lamenta, non c'è niente da fare. State tranquilli che tra un po' vi mettono di nuovo in lockdown. Siete tutti sereni.
4 puntate alla settimana, così.
Alberto ci chiede: ciao, volevo chiedere che programma Windows consigliate per mettere in pausa servizi o programmi non essenziali e velocizzare e migliorare lo streaming video. Sicuramente avrete da proporre anche la versione Mac, che sarà ben accetta, ma non fatemi comprare subito il Mac, sto uscendo da una brutta situazione economica e diventerò sicuramente vostro produttore esecutivo. Complimenti per il podcast. Ragazzi, queste sono domande tecniche digitaliane, eccetera, arriveranno anche quelle personali, le abbiamo spalmate, abbiamo tenuto l'ordine con cui sono pigramente con cui sono arrivate. Esatto. Ma arriveranno anche quelle. Allora, consiglio, chi è che si è preso in carico la domanda windowsosa? Francesco.
Allora, io in realtà mi ricollego a un episodio di più di 4 anni fa, nel quale avevamo gingillato un softwareino per Mac che si chiama Trip Mode, da www.tripmode.ch, un programma che costa meno di una decina di euro e che serve per permettere di bloccare la connessione verso internet di determinate applicazioni. Nasce con l'idea di: sono collegato in hotspot, evito che il computer inizi a scaricare aggiornamenti. Un annetto dopo circa è uscita anche la versione per Windows, che uso in maniera molto felice anche su Windows, è veramente duale, si trova sullo stesso sito ed è veramente molto comoda. Non nasce esattamente per il motivo che ci chiede Alberto, ma fondamentalmente l'obiettivo è quello: uno mette in pausa lo store di Microsoft che sta scaricando cose, il client Emule che praticamente ferma a fare assolutamente niente, e intanto si gode lo streaming in teoria a una velocità superiore. Tripmode.ch.
Tra l'altro Tripmode è utilissimo se avete Tripmode si abilita in automatico quando cambiate connessione, ad esempio quando vi collegate al vostro telefono in tethering o quando vi collegate a un wifi sconosciuto. È utile sia per motivi di sicurezza sia per motivi di risparmio di banda, quando vi collegate al vostro telefono in tethering e quando vi collegate a un wifi magari a pagamento all'estero, in un albergo eccetera, avete interesse a consumare meno banda possibile. E Tripmode, come la sua nemesi Radio Silence, che funziona per uno funziona per blacklist, l'altro funziona per whitelist, anche se Michele ci scriverà non bisogna più usare blacklist e whitelist,
per allow list e deny list.
Ecco, allow list e deny list, perfetto. E ci danno anche sicurezza, perché decidiamo quale applicazioni possono parlare attraverso ad esempio un wifi pubblico, non sappiamo chi lo gestisce, in un aeroporto, in un albergo eccetera, che può sniffare il nostro traffico e quindi magari permettere solo al browser di andare su YouTube per farci vedere. Prego.
Aggiungo un'ulteriore carineria di questo software, è che se uno lo tiene attivo lasciando passare tutto, vede quanto consumano i singoli software.
È vero, è
per
vero.
Per cui siamo adesso su Skype. Quanto mi sta raggiungendo Skype in questo momento?
Sì.
Bella domanda, è un modo per scoprirlo.
Beh, Radio Silence, che funziona nella maniera opposta per Blacklist, ha due pagine. Quella dove hai i software già bloccati, che è inizialmente vuoto, per cui non blocca niente. E una seconda pagina dove ti dice, da quando tu l'hai avviato, quali software hanno effettuato accesso alla rete e quanti byte hanno già scaricato. Per cui lui, lì vedi, dici, vabbè, questo sta scaricando pochissimo, questo pochissimo, li lascio, lo lascio, lo lascio. E guarda che c'ho questo qui che è Update Demon, che ha già scaricato 50 mega. Questo ciuccia tanto, lo blocco e lo metti in Blacklist. E sono affari inutili. Il fatto che Trip Mode sia stato sviluppato anche per Windows ci ha dato un po' di respiro anche per i nostri amici windowsisti.
Che comunque, secondo me, cioè nel mondo di Windows 10, devo dire che io non sento più il bisogno, come potevo sentire anni fa, di avere programmi di ottimizzazione per l'uso, almeno, che ne faccio io, ma sia lavorativo, sia per Digitalia, sia per gaming, quel poco di post-produzione che si fa per Digitalia. Windows funziona discretamente bene, velocissimo all'accensione, non è più il mondo di Windows 8, banalmente, anche se.
Mm-hmm.
Beh, bravi però, Microsoft.
Però
confermo.
Il traffico rete è sempre traffico rete. Cioè più...
Ma se c'hai la fibra, ma che te frega?
Quando sei in giro, no, però la fibra te la puoi mica portare in giro.
Capita il momento in cui sei in tethering e devi assolutamente mandare quel file, però a parte l'aggiornamento che ti occupa spazio, insomma, sono sempre buoni metodi.
Per il digital nomad. Quindi.
Poi la fibra, ne parleremo domani, la puntata di domani, la fibra. Cassa Depositi e Prestiti, Open Fiber, si stanno facendo dei numeri, Telecom e compagnia. Va bene. Fallimento, Wirecard, Vito, no, non è Vito, mi sono perso di strada. Andy, cosa pensate del fallimento di Wirecard? Il fintech ne risentirà? Il fintech è quell'insieme di, è l'ambiente, come dire, è la industry della finanza che si sta affacciando sulla tecnologia e sta cercando attraverso la tecnologia di tirar fuori cose innovative, disruptive. Satispay è fintech, per esempio.
Certo.
Giulio.
Ma sì, allora, brevissimo recap per chi non conosce lo scandalo Wirecard. A inizio di quest'anno è emerso il fatto che la revisione contabile del bilancio di Wirecard non poteva affermare con certezza dove si trovassero 2 miliardi di euro che la società affermava di avere nei conti delle Filippine. La banca centrale delle Filippine ha detto serenamente: non è così, qui non abbiamo mai avuto rapporti con nessuno.
Chi non ha 2 miliardi alle Filippine?
Diciamo che non ci sono. E è stato arrestato il CEO e da lì c'è stata una cascata di eventi. L'hanno arrestato, poi
è
stata
scappato,
una.
No?
Il suo vice è scappato.
Ah, il vice che è irreperibile. Ok.
E quindi c'è stata, diciamo, una controversia ovviamente molto forte, non soltanto sullo scandalo in sé, ma anche su tutti gli organi di controllo. Infatti, credo che la vera rivoluzione, se così vogliamo chiamarla, ci sarà probabilmente sotto alcuni aspetti del valore che si danno sia alle Big Four del controllo contabile. E sottolineo una cosa che non si è, secondo me, evidenziata in maniera sufficiente in questi mesi: il Financial Times nel 2019 aveva già dato informazioni riservate per cui alcuni dirigenti di Wirecard avevano commesso frode fiscale, c'era falsificazione di documenti, eccetera. E lì tutta la nazione, la Germania, si era schierata come un'intromissione di un giornale straniero nei confronti di una corporation nazionale, eccetera, eccetera. Quindi ci fu una levata di scudi, come se il Financial Times avesse preso una posizione Inghilterra contro Germania.
E beh, ogni paese è geloso di queste cose. Tutta internet sta andando verso questo tipo di
nazionalismo,
no?
Sì. E quindi, ecco, credo che il fintech non ne risentirà, perché comunque anche se ovviamente questa è stata una bomba dal punto di vista anche di tutte le varie ramificazioni, anche l'Italia ha avuto vari problemi con istituti di credito, Sisalpay ad esempio, eccetera. Ma il mercato ha talmente tanto push di innovazione, ci sono talmente tanti interessi bancari, finanziari, eccetera, che
dove si muovono i soldi è difficile.
Sì. Quello che credo che invece ci sarà oggettivamente una grande riflessione è appunto sull'utilità delle revisioni contabili, se le revisioni contabili portano a queste situazioni. Cioè, di fatto una certificazione dovrebbe funzionare proprio per evitare questo, consente questo, sembra, per moltissimi anni, in termini poi anche di veramente provenienza di questi soldi da mafie a criminalità organizzata, eccetera. E probabilmente su questo, ecco, leggevo, insomma, si sono aperte diverse inchieste, non soltanto sulla società, ma proprio su tutto l'organo di controllo dell'apparato intorno che non ha controllato. E probabilmente, come abbiamo spesso detto, queste situazioni possono far evolvere anche un po' le necessità legislative intorno, no? Perché probabilmente le verifiche contabili su società digitali non possono essere quelle tradizionali che si fanno su una società automotive, sì, o società di altro genere. Quindi vedremo se questo porterà qualche novità.
Il famoso qui custodiet custodes, che
io penso che un minimo di arresto su un certo tipo di fintech possa averlo, in Germania più che da noi. Penso che in Germania il pubblico sia stato toccato più da vicino, non credo che l'italiano medio sappia niente di Wirecard.
Esatto.
In Germania probabilmente la cosa ha fatto un po' più scalpore, e questo può portare un rallentamento nella fiducia nei confronti di determinati servizi. Non so, voi che sapete quello che è successo con Wirecard, mettereste i risparmi di una vita su uno di questi nuovi player, che ne so, la banca startuppara che è uscita fuori, che sì, dietro magari c'ha finanziamenti importanti, però alla fine chi è? Oppure siete più tranquilli a lasciarli su Intesa San Paolo, Credito, Pinco Pallo, eccetera?
Beh, il discorso bancario però è anche un po' diverso, perché credo, certo, che poi le banche, che siano online o offline, dovrebbero stare tutte sulle stesse regole. Credo che il core business di questa azienda alla fine fossero i pagamenti.
Transazione,
Esatto, fosse transazionale. E allora, in realtà poi, come dire, se parliamo della situazione italiana, il problema si pone anche meno, perché poi c'è proprio il popolo, già il popolo delle persone che hanno una carta di credito e un conto bancario già è ridotto rispetto ad altre nazioni europee, poi quelli digitalizzati ancora di meno, di solito ci si affida ancora alla banca dove andava tutta la famiglia, la banca del paese o la banca della città, quindi secondo me, come dici giustamente tu, le ripercussioni le vedo davvero poche. Personalmente, come dire, non lo facevo prima e non lo continuerò a fare neanche adesso, tanto investo solo in Bitcoin.
Ricevo
lo stipendio.
A me piace la solidità.
Vuoi un qualcosa che ti garantisca un futuro?
Jan Marsalek è il fuggitivo, è uno dei fondatori ed è l'ex amministratore delegato, mentre quello attuale è stato blindato. Dave ci chiede: cosa vi aspettate dalla tecnologia del 2050? Se confronto il 2020 col 1990 sembra un gap di un secolo, se la confronto col 1960 sembra quella di un millennio. E quindi 2050 tra 30 anni? Qui si sono prenotati Max e Michele.
I nostri
futurologi.
È un invito a nozze? Troppo stimolante. Troppo.
Max, raccontaci.
Ma innanzitutto devo partire dicendo che sì, questo confronto col 1960, che sembra passato un millennio, mi ha colpito particolarmente
nel cuore, nel vivo,
essendo nato nel 60. Allora, quello che devo dire, veramente è molto stimolante la domanda, mi è piaciuta molto. È un argomento molto interessante. La nuova stagione digitale comincia nei migliori auspici. E mi ha fatto venire in mente due considerazioni. Una è che chiaramente questa è la classica domanda in cui a futura memoria dei posteri sbaglieremo tutto quello che diciamo, no? Perché poi 30 anni effettivamente sono tanti. Quello che non è prevedibile è lo sviluppo di alcune tecnologie disruptive, che quindi in questo momento non intravediamo neanche, no? Che potrebbero arrivare. Fatta quindi questa premessa, la mia personale previsione rispetto a quello che mi aspetterebbe nel 2050, io se ci arrivassi avrei 90 anni, quindi non lo so se lo vedrò direttamente, ma la mia personale previsione rispetto agli sviluppi più significativi e in qualche maniera appunto disruttivi rispetto alla nostra attuale realtà è l'integrazione tecnologia e biologia, diciamo così, dai.
Neuralink, Neuralink.
Esattamente.
Quindi Elon Musk che mette il chip.
Sì,
nel
perché
Miami.
Credo che in quella direzione effettivamente potrebbero avvenire cose che in questo momento non riusciamo davvero ad immaginare. La mia ben amata, la mia amatissima fantascienza ha buttato l'occhio in tante delle direzioni possibili, ma una tra tutte, per esempio, quella riportata proprio in quegli articoli, e cioè della possibilità di intervenire su alcuni tipi di interruzioni delle connessioni nervose, che veramente sarebbe una rivoluzione fantastica dal punto di vista, no, degli interventi post-traumatici.
Però
in caso
sarebbe,
di
non, sare, non, della... non sarebbe il non sarebbe lo stesso tipo di balzo evolutivo che ci ha fatto fare la tecnologia alla società dal 1960 a oggi.
Assolutamente. Ecco, perciò ho fatto la premessa, ci sono delle cose che non vediamo. Tra quelle che vediamo e che comunque, voglio dire, richiedono un percorso molto lungo che proietta sulle decine di anni, l'integrazione appunto del nostro modo, del nostro corpo, delle nostre funzionalità biologiche con le tecnologie digitali, mi sembra una di quelle che è più promettente.
Esco dal mio corpo e ho molta paura. Era qualche cosa di, era Elio le storie tese o sbaglio?
Sì. Oh yeah.
Sì. Okay. Perfetto.
Album live del 93.
Ok, perfetto. Io penso che il Neuralink sia un bel sogno che possa portare dei vantaggi nel medio periodo sul ristoro della funzionalità di lesioni e robe del genere, ma per l'interfaccia uomo-macchina credo che siano sogni molto. Se devo pensare all'evoluzione dal 1960 a oggi delle neuroscienze in materia di comprensione del funzionamento del sistema nervoso centrale, abbiamo fatto veramente dei piccolissimi passi rispetto a tutto quello che ha fatto l'informatica, tutto quello che abbiamo fatto in altri campi. Per cui ci vorrebbe un breakthrough, che oggi non sappiamo come funziona il cervello fondamentalmente a livello di elaborazione delle informazioni, quello che ci servirebbe perché dire, se penso alla musica, faccio accendere una lampadina, è abbastanza facile. Oggi con l'imaging, col neuroimaging, sappiamo che in determinate situazioni facciamo accendere, facciamo funzionare, facciamo brillare nell'immagine questa o quella parte di cervello, non quei due neuroni, eccetera. Ma pensare che io penso alla lampadina in salone, se accende la lampadina in salone, io penso alla lampadina del bagno e accendo la lampadina del bagno, quindi con un'interfaccia riesco ad andare a distinguere il pensiero lampadina del bagno e il pensiero lampadina del salone, oggi è lontano secoli rispetto a quello che sappiamo oggi del funzionamento del cervello. Per cui io non ho così tanta fiducia, non in quello che diceva Max, perché sono cose belle, ma in quella che è quelle che sono le profezie di Elon Musk riguardo a questo tipo di tecnologia. Bello, un'immagine fantastica. Nel 2050 non credo che accenderemo lampadine diverse col pensiero, ecco.
Invece il parallelismo che mi era venuto, anzi il collegamento che mi era venuto a me, anche per non lasciarti come al solito la parola per ultimo sugli argomenti.
Quella dobbiamo mai arrivarci tra poco,
però
tra poco.
Lo voglio provocare, lo voglio iniziare a provocare. Comunque, non mi ricordo, credo, non so se l'ho ascoltato in qualche, forse l'ho ascoltato nel podcast di Barbero, non lo so. Mi ha colpito che credo Barbero che diceva che Marx ed Hegel ci hanno messo circa 50 anni per capire il mondo in cui vivevano e scrivere il manifesto del partito, il Partito Comunista. Ecco, tra 40 anni
era Engels.
Engels, sì, Marx Engels.
Ok, ho capito Hegel.
No. Poi magari ho detto Hegel, non lo so. E vabbè, tanto mica viene registrata sta roba.
Abbiamo la
mano, infatti. Non l'ascoltano mica due o tre.
Esatto. E niente, nel 2050 saranno circa 40 anni da quando i social sono entrati in maniera preponderante nelle nostre vite. Forse come società capiremo in che momento della storia siamo o siamo stati negli ultimi 40 anni, e forse sarà l'anno in cui iniziamo a bruciare i server di Facebook o qualcosa del genere. Comunque sarà il periodo in cui forse si inizia a prendere coscienza di che momento, in che momento storico o che momento storico abbiamo appena, stiamo vivendo noi oggi e avremo appena vissuto in quegli anni. Sai che oggi diciamo sempre non abbiamo gli anticorpi, o almeno la società non ha ancora gli anticorpi, ad esempio per le fake news, per la gestione appunto della nostra vita sociale in real life e social, sui social network. Ci vorranno anni e forse, chissà, magari potrebbero essere quello spazio di questi 4-5 decenni che finalmente la società farà il prenderà le misure con questi strumenti tecnologici. E non so cosa succederà, non ci provo neanche a dirlo, però forse ecco, avremo un po' più di responsabilità.
L'immagine di bruciare i server di Facebook mi è piaciuta tantissimo.
Può essere il principio di un libro.
Sì,
ti
immagini invadere i data center.
Il giorno che bruciammo i server.
Esatto. Dai.
Sì, anch'io una mia visione ipotetica di questo futuro. In realtà vedo che in questi anni, diciamo, una proiezione del futuro molto a breve termine è che stiamo andando a distruggere veramente quello che era internet quando è nata. E visto che da qua al 2050 c'è di fatto un salto generazionale, la mia speranza è che nel frattempo, imparando dagli errori che stiamo commettendo adesso, queste nazionalizzazioni, questa commercializzazione, eccetera, eccetera, un po' legandomi a quello che diceva prima Michele, si arrivi a una, chiamiamola una nuova internet, che non sarà sicuramente internet, ma sarà un qualcosa di nuovo veramente globale.
Perché
questa è la mia speranza.
Si sa che gli esseri umani ogni generazione hanno una grossa attitudine a imparare dagli errori di quelle precedenti.
Più che imparare, però no, che imparare no, ma ciclo riciclo, poi c'è sempre modo per fare peggio.
Siamo arrivati a Hegel. La tesi, l'antitesi e la sintesi, perfetto. Meglio di così, vedi, Michele aveva ragione a citare Hegel.
Ok, così puoi chiudere l'argomento, mi piace.
aveva ragione, fine.
Vabbè, perché questa non è una vera chiusura, è un piccolo riassunto.
Ma è una questione di educazione, voi non lo capite.
E di ancora?
È una questione di educazione, voi non lo capite. È che devo...
non c'è niente, è incorreggibile, Michele. Che vuoi fare? Non ce la fa.
Però no, vai avanti al prossimo argomento.
Prosegui, perché è una questione di educazione che noi non capiamo.
Introdurre un nuovo argomento senza mettere una chiusura a quello precedente non è possibile. Poi che le chiusure a volte possano essere eccessivamente lunghe, non c'è dubbio. Ma per introdurre un nuovo argomento devi chiudere quello precedente. Se no, mettiamo blim blim, facciamo il mettiamo. E passiamo direttamente a quello successivo.
Proprio il suono migliore.
Ha fatto apposta.
Domani facciamo la puntata tutta così.
Con base.
Plim plim.
Meglio.
Va bene questo? Ok. Vito, consigliate la migliore app Android per podcast gratuita e a pagamento con marcatore di capitoli, oppure con possibilità di leggere marcatori di capitoli. Questa è la domanda che nessuno vuole, la domanda che c'è al coronavirus, Vito, poverino. Michele, Francesco, qualche applicazione per ascoltare i podcast
non l'ho vista.
Android? L'avrete usata voi che siete androidisti?
No, allora io sono fan, oramai uso da tanti anni Pocket Cast, che è una delle applicazioni, una delle prime applicazioni che installo ad ogni telefono nuovo. Ha il marcatore dei capitoli, Digitali è il quarto podcast italiano, quindi probabilmente chi ci ascolta già, quasi tutti ascolta, usano
Pocket
Cast.
Andiamo a bruciare i server dei primi tre.
No, andiamo a bruciare i server di Spotify, dove non siamo neanche nella top 50.
Ma com'è possibile? Bisogna
gli ascoltatori non ci ascoltano su Spotify.
No, ma perché noi abbiamo fatto abbastanza informazione sugli mali di Spotify nei podcast che i nostri ascoltatori ci hanno ascoltato. E in realtà con Pocket Cast mi trovo estremamente bene. Credo che adesso sia gratuita da quando è stata acquisita da NPR, se non ricordo male. Uh-huh. Dovrebbe essere a pagamento solo la versione web. Alternative c'è Antenna Pod, che ho provato qualche volta e che anche dovrebbe avere il marcatore dei capitoli, ma è meno sexy di Pocket Cast. Google Podcast non ha, credo, ancora tutte le feature che dovrebbe avere, quindi Pocket Cast tutta la vita, cioè fino a prova contraria.
GRK ci chiede esempi reali di utilizzo della blockchain, progetti già in uso. Per ogni progetto, qual è il miglior benefit prodotto dall'utilizzo di questa tecnologia? Esistono progetti italiani in ambito sanitario? Max, ti sei pronunciato, ti sei marcato tu.
Dunque, forza,
aggiustati la cravatta.
Aspetta, caro GRK, è una domanda molto interessante. È un argomento molto interessante. Come dicevi prima, non mi fai fare ridere. Allora, no, mi sono prenotato perché in realtà mi sono, diciamo, agganciato a questa domanda perché in realtà un po' di esperienze con le aziende che collaborano con noi, con le attività del nostro gruppo di ricerca, un po' di esperienze reali di uso della blockchain ne abbiamo viste e ne stiamo vedendo. Devo dire, non in campo sanitario, dove quindi onestamente non mi saprei pronunciare. Viceversa, ci sono varie applicazioni in corso, almeno come prototipi sperimentali di tipo industriale, quindi non ricerca accademica, ma ricerca applicata e sperimentata sul campo nel settore del tracciamento delle filiere dell'agri-food sostanzialmente. Quindi posso riportare un paio di esperienze. Una in particolare, per esempio, è sulla filiera della produzione di prodotti caseari, che va dal benessere della mucca nelle stalle, dove questa cosa è stata promossa da una startup valdostana che si è inventata un sistema di, diciamo, produzione di materiali che riescono a mantenere un livello di temperatura stabile con un bassissimo consumo energetico, sfruttando dei meccanismi di cambiamento di fase. E poi, a partire dalla registrazione di questi dati, la filiera completa del trattamento, chiaramente, quindi del latte fino alla produzione, mi pare, di formaggi e mozzarelle, che viene completamente tracciata utilizzando il blockchain. Ora, la domanda è: qual è il maggior benefit prodotto dall'utilizzo di questa tecnologia? La risposta, la verità, dal mio punto di vista, è: non c'è un particolare benefit. È un po' rispondere un po' anche a una moda, no? di queste tendenze nelle tecnologie, di fa un po', come dire, come si dice,
fa moda.
Fa moda,
ma due anni fa è simpatico, non potevi lanciare una startup che non contenesse dentro la parola blockchain, verità, fra le varie, oltre all'intelligenza artificiale.
Però non vorrei sembrare...
La verità, però devo dire che oggettivamente ci sono dei prototipi concreti funzionanti sul campo.
Sì, assolutamente. Il non vorrei sembrare quello che vuol sempre mettere l'ultima parola a ogni argomento.
No, ma non l'abbiamo mai pensato.
Anzi, se qualcuno si può già prenotare per parlare dopo di me, mi sento già un pochino meglio.
Dipende da cosa devi dire.
Benissimo. Però il fare il controcanto fino a questo punto, è vero, blockchain è diventata la keyword indispensabile per un certo periodo per qualsiasi startup che cercasse funzionamenti, però ragione di essere per tutta una serie di applicazioni può averla. Fondamentalmente sì, le due caratteristiche che il blockchain ti permette di avere sono la posizione distribuita delle informazioni, per cui non avere, almeno nelle forme di blockchain distribuito come il Bitcoin, come tanti altri esempi abbiamo visto nelle criptovalute, quindi la possibilità di non avere un'unica repository centrale e un controllore delle informazioni, che è una cosa che può essere molto utile in un miliardo di cose. La cosa più evidente sono i registri, per cui una cosa notarile, ad esempio, se noi tenessimo traccia di tutti gli atti notarili attraverso una blockchain distribuita, avremmo sia la distribuzione e la non manipolabilità da un singolo ente che lo detiene, quindi sarebbe incorruttibile un blockchain decentralizzato, un blockchain distribuito per atti notarili, e seconda caratteristica fondamentale è la autentificazione di ogni singolo passaggio. Per cui, se io sono un notaio e certifico una cosa e la metto sul blockchain, nel momento in cui la metto, la mia firma viene firmata a loro volta dagli altri distributori di blockchain, dagli altri registri. Se io dopo una settimana, un mese, un anno decido di andare a modificare, io non modifico la entry che ho fatto. La entry che ho fatto rimane, e rimane traccia sia della entry originale che della modifica. In sanità questo è molto è una cosa, non ci sono progetti in atto in Italia, ci sono stati degli incontri a livello in Senato, se non sbaglio, è stata fatta una giornata informativa per i nostri legislatori perché capissero qual era l'importanza per aiutare a far partire legislazione e finanziamenti. In sanità può essere molto importante questa cosa per la distribuzione, il mantenimento e la certificazione di tutti gli atti per la classica, quella che oggi si chiama cartella, sanitaria elettronica, che è molto importante, di nuovo, perché se ogni nostro passaggio in un ospedale o in un ambulatorio ASL viene scritto, firmato, tracciato, distribuito e la tecnologia viene utilizzata come si deve, e beh, possiamo entrare in qualsiasi ospedale sul territorio nazionale, in qualsiasi ambulatorio, e la persona che ci assiste è in grado immediatamente di vedere che cosa hai avuto, come sei stato trattato, quali farmaci prendi, che allergie hai, che cosa è già stato fatto prima, che è una cosa fondamentale. Non avete idea di quanti soldi si spendono per ripetere esami che sono già stati fatti e di cui si è perso traccia, oppure dei rischi che si corrono quando arriva magari un vecchietto in ospedale spaesato che ha dei problemi di confusione che possono derivare dalla sua patologia di base o da quella momentanea, e che non è in grado di dire che medicine prende. È una cosa drammatica, è pericolosissima, perché se tu non sai che medicine prende, non sai che medicine dare, perché se gli dai le stesse puoi andare in sovradosaggio, se dai delle medicine che sono che possono avere delle interferenze puoi causare dei gravi danni o addirittura la morte. E tutto questo sarebbe un enorme passo avanti nella sanità. Però,
sì, però tutto questo non è che è proprio necessario avere la blockchain, sarebbe... ti basterebbe un sistema informativo.
No, non solo, ma io in realtà interpretavo la domanda come esempi reali sul campo, non potenziali applicazioni.
In realtà la blockchain avrebbe quelle due caratteristiche che anche in quest'ambito sarebbero molto utili. Uno, l'essere distribuita, che vuol dire che un server, due, tre possono saltare e l'informazione è sempre disponibile, e questo in ambito sanitario è fondamentale. E due, il fatto di autenticare ogni tipo di input, ogni tipo di scrittura, che di nuovo con un'attribuzione, per cui io so che quel farmaco lì l'ha prescritto tal dei tali, so che quell'esame lì, che quei raggi lì, quell'attack lì l'ha scritto tal dei tali, l'ha validato, l'ha refertato tal dei tali, eccetera. E anche questo può essere molto importante e facilmente realizzabile attraverso la blockchain. Certo, tutto quello che fa la blockchain si può fare in tanti altri modi, ma è un modo molto economico e veloce.
Anche dei contro, nel momento in cui metti quanto ci vuole per scambiare un bitcoin, devi aspettare 8 minuti per avere un referto.
Sì, diciamo che la differenza fra il mondo economico, quindi nella quale è importante che i dati siano diffusi proprio perché è la base delle criptomonete, di molte criptomonete, il fatto che non esista un'entità centrale. Mentre nel caso sanitario probabilmente in questo momento esiste o è utile che esista un'entità centrale, poi dobbiamo interrogarci se questa è ancora una cosa valida, per cui forse in quel caso un buon database centralizzato, un buon sistema informativo centralizzato potrebbe avere lo stesso valore, però chiaramente...
Potrebbe no, non è detto. La lentezza del blockchain per quanto riguarda il Bitcoin è una cosa molto specifica di Bitcoin, per una serie di decisioni che sono state prese in fase di progettazione e codificazione iniziale. Oggi ci sono un mucchio di proposte anche sul Bitcoin e un mucchio di modi per evitarlo e per rendere più veloce le transazioni. E poi il numero di transazioni di Bitcoin e quelle che potrebbe avere, che ne so, la sanità italiana, in questo momento non saprei proprio paragonarli. Va bene, le Falklands.
Questa è criptica.
Questa ci...
Hypercrusty ha scritto Falklands.
Che volendo essere... volendo trovare un nesso anche qui, questo messaggio ci è arrivato più o meno nei giorni in cui uscì l'intervista sempre a quel Fabrizio Maire di cui prima sul Post, in cui lui raccontava che ha scoperto Alessandro Barbero. Per chi non lo sapesse, Fabrizio Mele è quello del podcast di Alessandro Barbero, e che non si fa più vedere su Call of Duty oramai da un po'. E è uscita questa intervista del Post in cui diceva che grazie al professor De Santo, quindi se voi ascoltate Barbero è grazie al professor De Santo che durante una puntata di Digitalia ha citato un intervento di Barbero al Festival della Mente. Questo intervento, il primo intervento di Barbero ascoltato da Fabrizio, era sulle Falklands, ossia okay, una
sulla
della
guerra
trilogia
delle
come scoppia, esatto, uh-huh. come scoppiano le guerre, e in particolare c'era l'episodio delle Falklands. Se vogliamo trovare una teoria cospirazionista quindi, dietro ecco, questo.
Quindi no? La domanda era che ci azzeccano le Falklands?
No, non c'è nessuna domanda, anzi, hypercrassi. Se... No,
era così, Falklands, va bene.
Okay. Vediamo se questa interpretazione, facci sapere se questa interpretazione
da,
è
da
corretta.
Un feedback.
Hypercrassi esatto. Ci dovrebbe dire esattamente qual è la sua vera interpretazione di questa scritta criptica.
Ho va scoperto bene. Che grazie al mio amico argentino ne parlavamo, quando si chiamava Galtieri, il presidente argentino che dichiarò guerra al Regno Unito, di fatto invadendo le Falklands e cercando di riprendersi le Falklands. Galtieri.
Galtieri.
È quello citato quello citato da Roger Waters, Galtieri took the Union Jack.
Ah, la miseria.
Mica cose.
Quello che ha fatto la fortuna della Thatcher, diciamoci.
Beh, insomma, la fortuna della Thatcher l'ha fatta anche il braccio di ferro coi minatori.
Anche
se non ricordo male, io ero un ragazzino, iniziavo un po' a seguire i telegiornali.
Beh, però le Falklands...
Certo, hanno avuto una risonanza internazionale. Facciamo una piccola pausa e ringraziamo, come nostra consuetudine, i produttori esecutivi. I produttori esecutivi sono il nostro... modello di business, modello di sussistenza, modello di sopravvivenza. Digitalia si fonda sul finanziamento da parte di chi l'ascolta. Ci ispiriamo al software, distribuiamo Digitalia come una trial gratuita e vi chiediamo di assaggiarlo gratis, di riprovarlo gratis, di farci il palato, di farci la bocca. Ma quando Digitalia diventa la vostra abitudine, come andare tutte le mattine al bar a prendere il caffè o andare a comprare tutte le settimane in edicola quella rivista o quel giornale, quando diventa routine vi chiediamo di contribuire. Diventate digitaliani, fatelo a tutto tondo, contribuite al mantenimento della trasmissione, lo fate col vostro portafoglio, non vi obblighiamo né a una cadenza prestabilita né a una cifra prestabilita, decidete tutto voi, fatelo come hanno fatto per gli 11 anni precedenti i digitaliani prima di voi. Si fa col Bitcoin, con Satispay, col bonifico bancario e con PayPal. Ci sono tutti i sistemi su digitalia.fm, il nostro sito. In cambio vi ringraziamo in diretta nella notte dell'episodio e continuiamo a lavorare per voi. Intanto in diretta, Max, ci pensi tu?
Produttori vicini e lontani della puntata 536, anche detta AMA, e quindi amati particolarmente, eccoci qui per ringraziarvi, cominciando con le donazioni singole da un euro dei nostri due perpetual executive producer, Manuel Zavatta e Marco Pasqualottolo.
Grazie.
No, Pasqualotto. Scusa Marco, ho sbagliato. Pasqualottolo era un po'... lo sono sbagliato. Donazione singola da 2 euro di Cristian Vidimari e da 3 euro di Davide D'Angelo. Donazioni ricorrenti da 3 euro al mese di Andrea Bottaro, Andrea Malesani, Giacomo Cipriani, Fabio Brunelli, Alessandro Grossi, Emanuele Zunic, Paolo Posocco, Gianluca Nucci, Marco Traverso, Simone Magnaschi, Fabio Zappa, Roberto Nespoli, Federico Giuntoli, Paola Bellini, Marco Giorgetti, Valerio Bendotti, Maurizio Chiarotto, Cristiano Belli, Matteo Sandri e Giuseppe Marino.
Grazie, grazie a tutti.
Donazioni singole da 4 euro di Roberto Duina e di Davide Tinti, al cui fianco vedo anche la scritta Perpetual Executive Producer. Qualcosa mi perplime un po'.
Perché?
No, dico quindi un nuovo Perpetual Executive Producer.
Sì, negli ultimi mesi. Anzi,
la mia short term memory sta andando a quel. Ma diciamo quel ramenco.
Anzi, Davide, ma di solito ci manda un euro al mese, lo trovi insieme a Manuel Zavatta e a Marco Pasqualotto, di solito con un euro alla settimana.
Perfetto. Ci ha mandato 4 euro. Questa volta ha accumulato perché era il mese di agosto.
E quindi ci ha pagato non a puntata, ma siamo gli unici non dipendenti, liberi professionisti che vengono pagati anche quando non lavorano. È una cosa eccezionale. Grazie a Davide che ci ha mandato il suo contributo anche per le settimane di vacanza. Mica male.
Fantastico. Proseguiamo con la donazione singola da 5 euro di Gianni B e dalle, con le donazioni ricorrenti da 5 euro di Maurizio Mestrali, Carlotta Cubeddu, Fabrizio Mele, Andrea Delise, Alessandro Lago, Massimo Pollastri, Antonio Manna, Roberto Basile, Antonio Gargiulo, Paolo Massignan e Flavio Castro.
Grazie, grazie di cuore a tutti.
Sul rigo a parte, ma solo come modalità, c'è il bonifico ricorrente di Daniele Tomasoni, sempre da 5 euro.
Grazie, grazie davvero.
Donazione singola da 5 euro di Valentino S.
8 euro.
Sorry, mi sono appunto avviluppato. Donazione singola da 8 euro di Valentino S. Ed entriamo nella zona grandi produttori con la donazione singola da 10 euro di Vincenzo Napolitano, quella ricorrente da 10 euro al mese di Marcello Marigliano e quella singola da 50 euro di Leonid M, che si aggiudica il titolo di lead executive producer della puntata.
Grazie, grazie di cuore a tutti. Mi raccomando, su Digital FM voi continuate a sostenerci o iniziate a sostenerci se siete diventati digitaliani da poco. Noi continuiamo a lavorare per voi. Fabrizio ci chiede qual è il momento nella storia di Digitalia che vi ha dato, che vi ha più riempito di soddisfazione per il lavoro che facciamo.
Momento cuoricini.
Un traguardo, un momento cosa.
Dai.
Max.
Vabbè, io mi sono iscritto e mi sono prenotato perché, vabbè, momenti meravigliosi ce ne sono stati tanti. Devo dire, per me, uno di quelli che mi ha riempito di grande soddisfazione è quando ho avuto il piacere di avervi i miei ospiti più volte. In realtà, quindi ce ne sono due o tre. Aiutatemi alla mia ormai cadente memoria a riprendermi.
Anche 4,
sono state varie occasioni nei quali siete stati i miei ospiti qui nel ridente sud e ogni volta ho visto davvero, no? Perché sono stati sempre eventi che poi hanno coinvolto studenti universitari piuttosto che gli studenti delle scuole superiori dove insegna mia moglie, eccetera eccetera, quindi con una platea dal vivo, dove ho visto davvero come la nostra azione, cominciata ormai più di 10 anni fa, andiamo per l'11esimo, no? Di diffusione della cultura digitale, crescita della consapevolezza digitale, fa sempre colpo, no? È una cosa che, come dire, è una bella, siamo una bella squadra con una varietà di posizioni e di intenti, e questo, quando si incontrano le persone, si vede dal vivo e mi ha colpito sempre tanto.
Momento e poi curioso. Si beve.
E poi si beve.
Se beve, se mai.
Al sud, dai.
Io devo dire che soddisfazioni ne ho. Ne ho avute tantissime, momentanee, istantanee, che credo che fosse quello che chiedeva di più Fabrizio, no? Momenti in cui ti sei sentito, però nessuna batte l'emozione ogni lunedì sera di accendere il microfono e chiacchierare con voi che parlate insieme a me e con voi che ci ascoltate settimana.
Parliamo prima di te.
Sinceramente.
No, che parlate, parliamo in ordine alfabetico.
Fra di lui. Prima di me.
Fra di lui.
Io sono le vostre parentesi, cari miei.
E tonde, quadre, graffe.
Assolutamente. Ne dobbiamo inventare anche di nuovi modi, di ulteriori. E basta. Per me la soddisfazione è quella, se no non saremmo qui dopo 11 anni. Ogni lunedì
536
sera.
536 puntate.
Ogni lunedì sera è un'emozione accendere il microfono. Oddio, saranno tutti pronti, avranno preparato, si riuscirà a tirar fuori una
trasmissione. Chi è che ha il rumore di sottofondo oggi? Chi è
che, esatto, chi è attaccato il wifi, che gli fa contatto con la rete, che non funziona la cosa, eccetera. Ed è una soddisfazione spegnere il microfono e dire una bella puntata adesso da montare e da proporre ai nostri digitaliani.
Di lavoro. Aggiungo un'altra cosa che invece mi era capitata su Reddit. Grazie. Un po' di tempo fa.
Così non parlo per ultimo.
Esatto. Ragazzi, l'avete sentito, eh? Allora, aggiungo una cosa che mi è capitata un po' di mesi fa su Reddit, in cui non mi ricordo di cosa si parlava, se qualcuno si lamentava che Sky non facesse i pacchetti dove tu compri il canale che vuoi, invece di farli appunto per pacchetti. Allora scrissi qualche riga su, dal punto di vista, come dire, economico, quali sono gli incentivi, il ragionamento dietro per cui Sky fa i pacchetti e non compra, e non puoi comprare i singoli canali. Al che mi rispose, mi dispiace, non riesco a recuperare il commento, quindi non posso ringraziare l'ascoltatore che lo scrisse. Il commento era qualcosa del tipo: ho letto il tuo commento con la tua voce senza sapere che fossi tu che lo stavi scrivendo. Perché vabbè, su Reddit sono Mickey Six, che poi è lo stesso nick che ho su Twitter, che è, come dire, è una via di mezzo tra una cosa che comunque ti rende orgoglioso, anche perché vuol dire che hai un modo di parlare, se vuoi, anche distintivo, ma anche un po' creepy. Perché tu pensa che c'è qualcuno che ogni tanto legge le cose con la tua voce.
Certo.
E questo adesso sarà capitato sicuramente.
Ti ha dato un'emozione particolare.
Mi ha dato sì un'emozione particolare, un po', come dire, un po' contrastante, però sicuramente particolare.
Però un'emozione.
Un'emozione, è quella l'importante.
Mi aggiungo io con due note velocissime. Una, sicuramente ogni volta riusciamo a incontrarci troppo poco e mm-hmm. mi piacerebbe farlo molto di più. E un'altra invece mi è capitato un anno fa, un appuntamento con un cliente che mi presentarono questa persona al telefono, e quando cominciai a parlare questa mi disse: ah, ma come, ma tu sei quello di Digitalia, io ti riconosco dalla voce, e da lì nacque insomma un'amicizia anche con la persona, e mi fece molto piacere, perché il discorso della voce insomma è una cosa che ti colpisce quando ti riconoscono così direttamente alla voce. Mi è successo qualche volta e insomma sempre tutto molto molto sì, carino, sì. E piacevole.
A me è successo quando sono andato in Vaticano, il Papa mi ha detto: ah, ma tu sei quello che parla con Cupini. Sì, Santo Padre. Sì.
Dice.
Quello scriveva le cartoline a nome mio.
Lui ha chiuso Franco ancora e vai.
Fabio Di Santo chiede a Michele: come realizzare chatbot?
Allora, Fabio Di Santo, ti posso consigliare due piattaforme. La prima, che si chiama ManyBot, che è quella che ho usato poi per il bot di Digitalia. Bisogna fare due cose sulla piattaforma di Telegram per registrare un nuovo bot e prendere praticamente quella che è la chiave di API, darla al bot di ManyBot, il quale poi si occuperà di creare di collegarsi al bot che hai creato. Permette di fare cose anche abbastanza, cioè cose basilari, come può essere mandare dei messaggi, creare dei comandi, collegarsi a feed RSS, Twitter, YouTube, creare anche dei form, come appunto abbiamo fatto per la domanda di Digitalia per le email. Se invece vuoi smanettare un po' con Python, ci sono almeno un paio di piattaforme, tra cui una che si chiama Python Telegram Bot, anche questa abbastanza facile da utilizzare nel momento in cui conosci le basi di Python. È una libreria, anche qui bisogna semplicemente registrare l'API di Telegram, e poi avrai un demone che ad esempio legge i messaggi in ingresso e poi in base al messaggio ti risponde in una determinata maniera. Ad esempio, un po' di tempo fa avevo, prima di avere un assistant, usavo un bot che avevo creato con qualche linea di codice così per vedere un po' la situazione a casa. Ad esempio mi mandava gli screenshot delle webcam quando io appunto su Telegram gli scrivevo determinati comandi. Python Telegram Bot, lo trovi, vabbè, lo troverete nelle note dell'episodio.
Anzi, posso iniziare a utilizzare tutte le nostre...
I'll say buongiorno and hello to all our friends in Italy. This is Leo Laporte from TWiT, This Week in Tech. And I'll tell you what, whenever I'm in Italy, I'm listening to Digitalia.fm, because that's where you're going to learn all the good stuff in Italian.
Perfetto, utilizzare.
È passata di tempo.
È passato un po' di tempo, sì. Però almeno così gli argomenti li chiude Leo Laporte. A me non potete rompere.
aspetta che ci arriviamo.
Ciao,
ci dice GV. Ciao. Il jingle che usate te l'avevo detto, da dove viene? Voi lo sapete da dove viene, te l'avevo detto?
Tanto.
Ce l'hai detto, ma non ce l'ho
da un leone di Lernia,
no,
dannata.
Bravo Francesco, da un pezzo di leone di Lernia. Che
ma
è una...
temo di avere anche il CD, è per quello. Che...
è una cover col testo cambiato, un po' parodistica della canzone famosa di Annie Lennox, di cui adesso non mi ricordo ovviamente il titolo. Non possiamo farvi sentire per intero, perché Michele ha avuto la pessima idea di farci andare in video su YouTube e Stitch. Squitch, Sflitch,
Twitch
che ci censurano e ci tolgono la licenza di trasmettere se mettiamo qualsiasi contenuto musicale protetto da copyright. Per cui una volta potevamo fare i piratazzi, adesso non possiamo permettercelo più per colpa di Michele.
Per colpa mia.
Volete aggiungere qualcosa? Detto.
No, che vuoi aggiungere?
Non so, giusto, se no poi dite che parlo sempre per ultimo.
Ma in questo caso
qua l'hai iniziata, l'hai finita.
Mi sa che era No More I Love You.
No More I Love You.
Però ce la puoi cantare, quel tanto lì non viene
certamente
fatto un match.
Certamente, è che non c'ho il sintetizzatore.
No More I Love You.
Era comunque quella lì, sì. E Annie Lennox era ancora con gli Eurythmics? No, era Annie Lennox. Poteva essere il 1992-93, quegli anni lì, a naso, forse anche un anno o due prima. Andate a cercare. Zaganator, per Franco, ma la programmazione o fare codice è una passione che hai sviluppato con il tempo o un lavoro? È una passione che ho sviluppato con il tempo e che è diventato anche un mezzo lavoro. Io ho iniziato a fare codice quando in seconda media mia madre disperata, io da bambino iperattivo al pomeriggio ero occupato per con gli allenamenti con la barca vela, e alla mattina impazzivo perché facevo i compiti velocemente, poi non sapevo cosa fare. Ma iscritto a uno dei primi corsi di Basic sul Commodore 64 organizzati dalla British School di Sanremo, che era una scuola dove si andava d'estate a imparare l'inglese. Io l'inglese lo facevo già a scuola, lo sapevo benino, e c'era il corso di Basic sul Commodore 64 e mi iscrisse lì. Ed era un bel corso, ci facevano fare codice, Basic, subito, dalla prima giornata, per un paio d'ore, e poi 15 minuti di gioco finale col Commodore 64 con i vari videogiochi. Probabilmente c'era qualche sponsorizzazione dietro di qualche negozio che vendeva poi, che non mi ricordo esattamente come era messa fuori. Molto bello, un bellissimo ricordo, è stato il mio primo assaggio di computer. Era estate, il Natale successivo mi regalarono il Commodore 64 e di lì si andò avanti smanettando a destra e a manca. Durante le medie io e il mio amico Mirko smerciavamo cassette, giochi su cassetta piratati. Avevo il duplicatore di cassette,
un grande classico.
Eravamo spacciatori di giochi piratati su cassette, e lì il 64, 128D, l'Amiga e il PC eccetera, sempre con un occhio alla programmazione abbastanza basilare e semplice, finché durante l'università, tanto tempo libero, avevo il trip del giocare la schedina con gli amici. Non c'era ancora internet, cioè avevamo tante cose per passare il tempo che oggi non si fanno più, e una era giocare i sistemi insieme agli amici, e mi misi a programmare, a imparare il C per
scrivere un programma.
Che facesse i sistemi per, e venne anche bene, non vincemmo mai niente, però io vinsi la capacità di programmare Windows in C con le librerie MVC e Pinco Pallo, non mi ricordo neanche più, Win32, eravamo ai tempi di Windows 95. Dovevo cercare un posto dove fare l'interno in ospedale o in università, e un amico che oggi è professore alla Johns Hopkins University, un mio compagno di studi, studiavamo insieme, preparavamo gli esami insieme e andavamo alla festa della birra a Gressone insieme,
mi disse: ma vieni all'immunologia dei trapianti, che sono robe interessanti, poi si fanno anche tante cose col computer che tu ci pigli. Io andai lì una sera a trovare, a vedere che cosa facesse, e nonostante fossero le 7 di sera, il vice primario, il primario si faceva i cacchi suoi, ma il vice primario, che era una persona molto attiva, era ancora lì che lavorava e che stava diventando pazzo con Excel, perché aveva una roba distribuita per colonne, invece lo voleva distribuita per righe. E tirando fuori questa cosa disse: ma tu ci pigli col computer, ma perché non me lo metti a posto? Va bene, va bene, mettiti a questo computer qua. Lui stette di là a spipettare, a lavorare col mio amico Luigi, e io in 10 minuti col Visual, c'era Visual Basic per Excel, che immagino esista ancora oggi, scrissi un po' di codice, GBA. Poi tornò, chiamai il professore Luigi di nuovo nella stanza, schiacciai enter e gli feci vedere il foglio Excel che girava automaticamente da come l'aveva lui a come lo voleva lui, e mi disse: vabbè, da domani tu vieni qua, che cosa ti piace fare, cosa vuoi fare da grande, specialità, eccetera. Facciamo un mucchio di piani. Io rimasi lì dentro 2-3 anni molto felici, che culminarono con la mia tesi, che fu un sistema scritto da me per interpretare i risultati degli studi della compatibilità tra donatore e ricevente di trapianto di rene di midollo osseo. Per studiare la compatibilità bisognava interpretare degli esami di laboratorio con una tabella, carta e penna, e l'interpretazione di questi esami si chiamava la battaglia navale, perché c'era un foglio,
c'era uno che dettava e l'altro che controllava.
Era molto peggio, c'era la stanza più grande del laboratorio, che aveva un bancone centrale come fosse l'isola della cucina, ma immaginatevi un tavolo 3 metri per 4, su cui veniva steso un foglio di 3 metri per 4, righe e colonne, e 6-7 addetti di laboratorio si mettevano attorno a questo foglio e a fare gli incroci, righe e colonne, per interpretare per ogni paziente i risultati di questa cosa. Era un lavoro impressionante. E ovviamente, facendolo col computer, mettevi dentro una stringa di numeri che erano i risultati degli esami, eccetera, e lui le incrociava in 15-20 secondi per ogni paziente, e quella lì diventò la mia tesi di laurea. E poi si andò avanti.
Bello, e poi
iOS, poi Castamatic, e tutto quello che volete, con delle cose in mezzo. Però queste sono.
Il resto è storia.
Il resto è storia.
Il resto è storia.
Fantastico.
Sì.
Dicevamo
l'argomento segreti. Successivo H9K dice: ciao ragazzi, volevo...
no, vai avanti.
Ma ti sei dimenticato lo stacco.
Esatto.
Antonio, perché è sempre Solerio ad avere sempre l'ultima parola in ogni discussione?
Noi qua ti stavamo aspettando.
Allora, io vorrei prima di tutto fare un ringraziamento personale ad Antonio, che è una cosa, sarà il nostro ascoltatore dell'anno di Digitalia, che con grande attenzione ha notato questo dettaglio delle puntate.
Sì, deve essere un ascoltatore attento, perché esatto, non è così facile da percepire.
Esatto, certo. Adesso, siccome vedo prenotati per questa scheda 3 persone, ovvero Franco Solerio, Massimo De Santo e Michele Di Maio,
propongo, ma perché non si può mettere in fondo anche di nuovo Franco Solerio,
che per primo parli Franco Solerio, poi lasci spazio
alla giuria.
Allora non parli proprio, però
scegli. Poi non avete capito,
andate in cortocircuito,
scegli, o parli adesso o dopo ti stai zitto.
Non ce la fa.
Niente, sta morendo.
Sto cercando di rispondere in maniera garbata, perché io non sono una persona garbata e mi sforzo molto tutte le volte. E, fondamentalmente, per prenderla un po' alla larga in maniera filosofica, posso dirvi che la democrazia è una cosa molto sopravvalutata di questi tempi. E basta, tutto lì.
Ok, questa è la tua versione.
Prego.
Vai Michele, mi riservo il diritto di anzianità.
No, fondamentalmente sì, quello che ha appena detto. Poi appunto, come dire, c'ha ragione per quando dice che lui, tenendo un po' le fila delle trasmissioni, deve chiudere e aprire gli argomenti, però ogni tanto, come dire, ne approfitta un pochettino per dare l'ultima botta al suo ragionamento che aveva detto prima, a cui magari uno aveva controbattuto.
È vero, hai ragione. Andate avanti.
Il mio personale parere è che il doc ha l'ultima parola in ogni discussione, perché ha sempre ragione lui.
Perfetto.
Punto.
Avanti, Giulio.
Ho finito. Francesco.
No, basta.
No, qua siamo
io non ero dato.
No, io Giulio e Franz sono un po' vigliacchetti.
Ignavi. A me piace fare digitali a lunedì sera, quindi.
Vedi, uno che capisce come funziona la democrazia.
Grazie, prego.
Ragazzi, facciamo Italia digitale senza Franco.
Ma figurati, ormai lo facciamo, facciamo su Twitch.
Esatto. Prego.
Io H9K. Adesso sembro quello che vuole mettere sempre l'ultima parola, ma
no, adesso devi sempre mettere lo stacco
la
e andare avanti.
No, la metto per dire una cosa. Nessuno è perfetto e questo è il mio grosso difetto. Voler spesso dire l'ultima parola. Sono un perfezionista e sono un ipercritico. Ho sempre paura che il nostro modo di, al nostro modo di commentare una notizia possa mancare qualcosa. Nel chiuderla, perché devo chiuderla in qualche modo per reggere il filo del discorso, spesso mi dilungo di più per fare la punta alle matite, eccetera, e generalmente la peggioro la notizia. Perché? Perché sono un essere imperfetto, ho tanti difetti e pretendo di cercare di migliorare le cose e a volte le rovino. E sono fatto così, mi dispiace.
Questa è la classica risposta che tu dai a un colloquio di lavoro quando devi dare tre punti di forza e tre punti di debolezza, dove i punti di debolezza sono quelli che cerchi su internet, perché poi li devi trasformare in punti di forza.
Il mio difetto è che sono troppo perfezionista esatto. Lavoro troppo fino a tardi, non smetto mai.
Sì, sono proprio,
e poi faccio sempre fatturare troppo all'azienda.
Vi faccio una confessione. Non ho mai fatto un colloquio di lavoro in vita mia.
E vabbè, è un lavoro dove non è.
È una cosa che mi affascina e mi terrorizzerebbe in una maniera stratosferica. E vi terrorizza quando fate i colloqui di lavoro. Siete tesi? Quando facevate gli esami all'università un po' di caghetta ce l'avevate prima degli esami?
Beh, sì, molto di più.
E invece andare al colloquio di lavoro no.
Ma perché non l'hai mai fatto?
Appunto, certo, per quello chiedo.
Ci si prepara, non si va improvvisati, così come non si va improvvisati
un esame universitario,
il professore ti dice su quale libro studiarla, mentre vai a fare il colloquio. Io
non sempre.
Dice il professore.
No, sapete perché ve lo dico? Perché qualche volta, da uomo che fa codice, eccetera, eccetera, ogni tanto mi è capitato, leggendo Hacker News e robe del genere, di leggere i resoconti sulle interviste di lavoro delle grandi aziende di internet, no? Tipo Apple, Google, robe del genere. E sono terrificanti. Poi ho sentito dire da molti che in realtà. Sono l'assurdità, nel senso che il 99% delle assunzioni in ambito tech non ti fanno dei terzi gradi e delle robe così assurde come vengono rappresentati questi colloqui di Apple, di Google e di pochi big, e che loro fanno così perché tanto tutti vogliono lavorare da loro e quindi si possono permettere di fare delle cose che sono quasi astruse. Però, insomma, a leggere quelli, cioè, dico, cacchio, se tutti i colloqui di lavoro sono così, io se dovessi
dopo in post-trasmissione ti racconterò la mia mezzogiornata di anzi più di mezza giornata di colloqui con una famosa azienda dell'e-commerce mondiale. Troppo lungo, ne parliamo dopo in post-trasmissione.
Molto volentieri, è un mondo che mi affascina e dico, mi terrorizzerebbe.
Questo piace di più.
H9K. Ciao ragazzi, volevo chiedere soprattutto a Michele, visto che è quello più open, quale distribuzione Linux usa, e magari uno speciale tutto Linux, ma magari è chiedere troppo in effetti. Colgo l'occasione per i soliti complimenti meritati, ma per me scontati, visto che sono produttore esecutivo da una decina d'anni.
Wow.
Grazie e buona estate.
E però...
DG, complimenti e grazie a te, prima di tutto. Poi lascio. Io qui l'ultima parola non la metto.
Vediamo. Allora,
è una sfida.
Allora, io personalmente sono un ubuntista da giù a casa, avevo ancora i CD, quelli che ti mandavano dalla Canonical con la tipo la 06.4 o qualcosa del genere. Prima ancora usavo Mandrake, credo si chiamasse.
Bella Mandrake.
E però diciamo che Ubuntu, tranne qualche giro su Linux Mint e qualche giro anche su Arch, o arc, non ho mai capito se si dice con la dura o con la morbida. Guarda, Franco se n'è addirittura andato, per favore, arriverà giusto per la arc con arc, però diciamo che adesso non ho più il tempo di stare dietro, quindi sono rimasto felicemente anche con Ubuntu, perché effettivamente soprattutto le ultime due o tre versioni mi è piaciuto molto come hanno integrato il nuovo GTK, anzi come hanno rifinito l'integrazione con il GTK 4, credo. E poi quando sai su Reddit, quando vai a vedere gli screenshot, i workflow della gente, mi sono un po', non dico innamorato, però i3, il Windows Manager con BIOS. Ah, minchia, è andato a prendere un reperto
storico degli anni che furono.
Ma che cos'è Linux?
E quindi sto usando, anzi ogni tanto uso i3 su Linux, però sempre rimanendo sempre su Ubuntu senza cambiare poi distribuzione.
Sì, io anche sono abbastanza linuxista in questo senso, e le occasioni desktop, purtroppo do la stessa risposta di Michele, quando mi capita di usare un desktop Linux è sempre un Ubuntu. Lato server, che in realtà è l'uso che ne faccio maggiormente, quindi di collegarmici in qualche modo, in realtà li spazio un po' di più fra CentOS, Ubuntu puro, cioè Ubuntu Server, Raspbian, chiaramente, perché quella che gira.
Giusto, Raspbian, è vero.
Esatto, e insomma, da quel punto di vista ce n'è sempre un po' più varietà, ma alla fine della fiera poi più o meno sotto sotto, una volta che uno ha configurato come deve, funziona tutto nello stesso modo.
Esatto. Mi dispiace se le risposte sono state poco entusiasmanti.
Io più che altro giro una domanda ad H9K, dicendo: facci sapere di che cosa ti piacerebbe parlassimo in uno speciale tutto Linux, perché partire dall'ABC e arrivare, insomma, è complicato, è un mondo ormai che ha anche una sua certa età, per cui sarei molto curioso.
Quelle che vi facevo vedere erano reperti che vengono fuori, bisogna fare almeno due traslochi, perché al primo trasloco non vengono fuori. Al secondo, al secondo trasloco possono venire fuori, e quindi il BIOS 4.5 su dischetto da 3,5 pollici. 3,5 pollici, sì, questo, sì, 3,5.
Adesso lo infili subito nel Mac.
Sì.
È il rumore
della molletta.
Eh sì. Ho trovato delle cose, ho trovato i backup su un nastro mini DV di tutti i computer che avevo a quei tempi, ma non ho un lettore mini DV.
Non ne parliamo.
Ho trovato
quei backup esistono e non esistono allo stesso tempo.
Esattamente.
Sono i backup di Schrödinger.
Esattamente.
Delle cassette, c'è stato un periodo che c'era un'azienda che faceva queste cassette da 100 mega.
Uh-huh.
Era un formato particolare che
ci
ho conservato. Iomega. I Zip.
Esatto.
I Zip e i Jazz. I Jazz. Jazz era quello più grosso e più costoso. E Zip erano quelli che si incastravano dentro e non venivano più fuori.
Non mi ricordo neanche più. C'è stata una collezione di backup del 1986-87, che quindi...
Che fine ha fatto iOmega? È fallita quando, con l'avvento dei CD registrabili, iOmega.
Più che altro, pensate a fare il backup del vostro computer su unità da 100 mega.
Oggi sarebbe abbastanza problematico.
E sembrava 100 mega, eh?
Tanta roba, c'è, sì.
C'avevamo i dischetti 50, ancora, però, mica questi a 3,5, quelli da 5,25.
iOmega Zip.
Beh, io scusate, mi però, quando... visto che chi ci segue...
100 mega, sì, hai ragione.
Questo è lo Zip.
È lui.
Vedi, c'era
facciamo
lui,
il suono.
Beh, è abbastanza, sì.
Non, ecco, non si chiude, non più. Scatta.
E quando esatto. Si incastrava la molla così,
era
non usciva più dal drive e le bestemmie, esatto. Tirate. C'è gente che ha imparato a bestemmiare con lo Zip.
Com'è che ce l'ho anch'io sulla scrivania? Questa è un'ottima domanda.
Esatto.
Per il prossimo
hai fatto trasloco anche tu?
Non ancora.
Va bene, Alessandro, giornata mondiale Delhi. In questo periodo lavoro molto, ma poi recupero le vostre puntate. Avevo sentito che dicevi Ask Me Anything. Una curiosità che non ha trovato risposta in passato è: chi cacchio e perché esistono le giornate mondiali di? qualche giorno fa era quella del gufo. Nella radio continuano giornalmente a sciorinare acriticamente la giornata mondiale di qualcosa come degli ignoranti babbei quali sono. Fa ovviamente parte del piano di complicare le nostre vite e non lasciare alcuna libertà, neanche quella di dedicare un giorno a qualcosa. Se no, sei contro i gufi o contro le mollette di plastica. Vabbè, insomma, buona estate a tutti voi e grazie di tutto. Ciao Alessandro. Chi è che risponde della giornata mondiale? Francesco.
Di fatto le giornate internazionali sono cose nate inizialmente per cercare di sensibilizzare delle persone su determinati argomenti. Pensiamo magari alla giornata di memoria dell'Olocausto o cose mm-hmm. del genere, che sono nate generalmente dalle Nazioni Unite o altre entità abbastanza così transnazionali, eccetera.
C'è una,
su questo filone
c'è un addetto, poi... c'è un addetto che ha proprio un ufficio alla... no lo leggevo sulla pagina di Wikipedia. Mm-hmm. C'è un tizio all'UNESCO
che ha come mestiere
scegliere il referente.
Pensa all'intervista quando hanno fatto la job interview a questa persona, esatto. Il colloquio a questa
che
persona.
Che cacchio gli hanno chiesto? Esatto.
Gli esatto. hanno detto che cos'è il 4 è una cosa maggio.
Che, è, una cosa che ha, è una cosa che ha ragione Alessandro, è una cosa che è andata senza fare il capo.
Cos'è il 14 marzo?
È una cosa simpatica lì. Che è andata fuori controllo, completamente fuori controllo, perché non ci sono abbastanza giorni all'anno sufficienti per tutte le cose importanti di questo mondo e perché per tante cose dedicare solo un giorno. Allora, il 21 aprile è la giornata mondiale della migrazione dei pesci. Non la giornata mondiale dei pesci, è la giornata mondiale della migrazione dei pesci. Perché per i pesci che non migrano ci sono delle altre giornate. Il 2 febbraio.
E se non festeggi sei contro la migrazione dei pesci.
Il 2 febbraio è la giornata mondiale della vita e anche la giornata mondiale delle zone umide.
Però lasciamo i puntini sospesi. Lasciamo i puntini sospesi.
Sono le zone umide che danno la vita e quindi zone umide del corpo o zone umide del pianeta. Questo non è specificato.
Oppure dove torni dopo alla fine
ma lo sono. Il 17 febbraio è la giornata internazionale del gatto. Del gatto.
Del singolo gatto, perché se sono più gatti.
Ah, dei
ci
gatti
sarà...
non lo so. E poi io mi chiedevo, okay. E l'ornitoringo? E lo wombato perché non è una giornata mondiale? Però vedi, il 27 aprile è la giornata mondiale del disegno, ma anche la giornata mondiale del tapiro, che è già qualche cosa. Perché fatto
e oggi sei l'elenco delle giornate mondiali?
Non ci devo andarle a ricercare. Io mi sommetto solo l'elenco di quelle interessanti. Poi cerchi. Anzi, caso. Francesco, vai sulla pagina di Wikipedia che ci sono tutte. Mi dici oggi che giornata mondiale è. L'11 febbraio è la giornata mondiale del malato. Perché tutti gli altri giorni possono morire tranquilli senza che nessuno gli rompa i coglioni. Il 20 febbraio è la giornata mondiale della giustizia sociale, a cui avete diritto solo il 20 febbraio. Tutti gli altri giorni è risaputo che la giustizia sociale è una cosa
Hai il diritto di pensarci
non
alla
frega,
giustizia sociale.
Il resto dell'anno nessuno.
Somatizza.
Il 20 marzo è la giornata internazionale della felicità, perché è l'unico giorno in cui avete diritto di aspirare alla felicità.
Mi sono distratto quest'anno, porca.
Vedi, non sei stata felice.
Mai una gioia, mai.
È più pericoloso il fatto che il 4 di aprile sia la giornata internazionale contro le mine antiuomo. Perché tutti
perché
gli altri
giorni si è a favore.
Tutti gli altri giorni non sapete quando uscite dal portone di casa ci potrebbe essere. Che viviate a Milano, a Cernusco sul Naviglio o nella striscia di Gaza non cambia niente. Il 21 febbraio è la giornata internazionale della guida turistica e la giornata internazionale della lingua madre. Che vedo già Michele che è offeso.
Padre?
Bravo, vedi, lo sapevo.
Lingua genitore 1, lingua genitore 2.
Questa è già una discriminazione, perché la lingua padre ha diritto anche lei. Il 13 marzo è la giornata mondiale del rene.
Ma quante te ne sei segnate?
E no, non esiste una giornata mondiale del pancreas, che è una cosa gravissima. Il 21 marzo è la giornata internazionale delle foreste. Per l'eliminazione della discriminazione razziale. È la giornata mondiale della pace interiore, è la giornata mondiale della poesia e la giornata mondiale della sindrome di Down. Per cui quel giorno lì dovete andare in una foresta.
Basta.
Tutti insieme. Il 31 marzo è importantissimo per i digitaliani, voi dovreste saperlo che cos'è il 31 marzo, perché ne abbiamo anche parlato su Digitalia. Perché è la giornata mondiale
backup
del backup. Bravo Michele, la giornata mondiale
sui,
del backup.
Sugli zip.
Esatto. E il 17 marzo, se vi siete dimenticati di fare il backup, invece è la giornata mondiale delle torte, vi potete consolare. Oppure se siete tipi
ma se dovete aver fatto il backup delle ricette,
se preferite i liquidi, il 19 maggio poi è la giornata mondiale del whisky, e se il backup è andato a male vi consolate col whisky.
Vabbè.
Queste sono le giornate mondiali che preferiamo. Avete scoperto
oggi
che giornata mondiale
è? La giornata internazionale dei desaparecidos.
Desaparecidos. Che sono, ridiamo, sono argomento serissimo.
Tutti argomenti serissimi. Uomo, sono tutte.
E però, comunque non vedo su questo elenco le già citate il 14 marzo e il 4 maggio. Perché non le citano? Che giorni sono?
È la lobby.
Esatto.
Sarà la lobby delle zone.
3-14 nel caso del 14 marzo è la giornata del Pi greco, mentre il 4 maggio è May the Force.
È la lobby del numero di Eulero che non vuole
che
far
non
mettere.
Vuole, sì, non parliamo dei fibonaccisti che sono ancora più arrabbiati, certamente.
Signora mia.
E poi vabbè, 25 maggio, la giornata mondiale dell'asciugamano.
Vabbè.
È anche il mio compleanno.
C'è su Wikipedia? Non c'è su Wikipedia.
Sempre Alessandro chiedeva a me, ultimamente hai parlato dell'azienda dei tuoi, qui mi chiedono di fare pubblicità, non so se la posso fare pubblicità. La mia convivente lavora in un negozio bio e siamo consapevoli di molte schifezze di questo What a Wonderful World. Se non sono indiscreto, come possono essere le risposte? Mi dici il loro marchio, che sono fiducioso e curioso. Se cerchi AG Wonder Cosmesi linee acque chiare, trovi tutto quello che vuoi. È importante, no, davvero, oggi si inizia a fare riflessione su quello che mangiamo in termini di chimica, in termini di inquinamento, in termini di biologico. La pelle è in grado di assorbire più lentamente, certamente, del digerente, ma quello che assorbiamo dalla pelle non ha un passaggio attraverso i succhi gastrici, gli enzimi digestivi, non ha un passaggio epatico, ma va direttamente nel torrente circolatorio generale. E quindi quello che mettiamo sulla pelle in termini di chimica, di inquinanti, di conservanti, di coloranti, di tutto quello che può essere, è importante tanto quanto quello che mangiamo. Ci sono delle aziende che si occupano di questo, ma sono ancora molto poche, e certamente l'attenzione del pubblico generale non è ancora così. C'è una nicchia discreta di commercio anche di questi prodotti, però ecco, è un qualche cosa che, se avete attenzione a quello che mettete in bocca, pensateci anche a quello che mettete addosso. Ovviamente vale molto per le fanciulle, creme, cremine, eccetera, ma anche quando ci laviamo le mani con un sapone, con uno shampoo, eccetera. Perché, Michele, fai quella faccia da saputello?
No,
tira sul dito l'indice.
Hai messo insieme due frasi che potevano essere mal interpretate.
Ah sì, addirittura.
Le fanciulle.
Quando hai parlato di mettere in bocca cosa.
Oh, madonna.
Ragazzi.
Porca miseria. Troppo YouPorn per voi.
O troppo poco,
certamente. Paolo, ciao a tutti. Ciao Paolo, parliamo di come creare un setup per trasmettere Digitalia anche in ambiente Linux, di cui Franco è certamente friendly oriented.
E vai,
certo.
Mamma mia.
E qui ci vuole una puntata.
Ci vuole una puntata intera, ragazzi. Il setup di Digitalia è decisamente complesso. Ne parlammo, però potremmo fare uno speciale una volta. Tutto dedicato a questo. Vi dico da cosa parte un podcast. Perché un podcast parte da delle idee, da avere qualche cosa da dire. Però, a parte quello, se vogliamo parlare di tecnica e di audio, quando si inizia a fare podcast ci si arrabatta il migliore microfono e poi il compressore e poi questo e poi quello e poi il computer e poi l'interfaccia audio e poi il filtro e poi ma tutta la catena audio si basa su una cosa, che è il rumore. La stanza dove registrate i rumori che arrivano dall'esterno, il riverbero dei rumori, delle voci, dei suoni che avvengono nella stanza. Quella è la cosa fondamentale da cui partire, perché tutte le elaborazioni successive per migliorare l'audio di un podcast, per elaborarlo, tirano su qualsiasi, i rumori più bassi li tirano su e li portano al livello di quelli più alti. E quindi, se avete del rumore importante o anche solo medio nel momento in cui iniziate a lavorare, diventa importante. Per cui un consiglio a chi inizia a fare podcasting: pensate alla stanza in cui registrate ancora prima di pensare al microfono, all'amplificatore, al preamplificatore, eccetera, perché la stanza è un po' come se suonate uno strumento, non so, la chitarra. Potete pensare alle dita, potete pensare alle corde, potete pensare ai tasti, potete pensare alle chiavette per accordare, ma la cosa più importante della chitarra è la cassa che fa risuonare tutto il suono. E la stanza dove parlate, la stanza dove registrate è come la cassa della chitarra, deve avere una serie di caratteristiche. E se volete poi scrivete, se volete dei consigli ne parliamo.
Vi dirò che è anche possibile aggiustare delle stanze non perfette, magari
assolutamente
usando pareti mobili come quella che ha Franco, se riuscite a vederci su Twitch o su YouTube, ma anche banalmente tirando delle coperte pesanti in modo tale che spezzino un po' nel punto giusto. Quindi anzi, più è liscia la stanza peggio è, in teoria. Certo. Quindi più la si rovina dal punto di vista di ambienti. Esatto. A me è capitato di registrare un disco usando delle coperte per riuscire a creare degli specie di spazi fra uno strumento e l'altro, cose che funzionano benissimo, dei materassi, tutte cose che assorbono il suono. E per le chitarre, questa è un'aggiuntina, si registrano molto bene in bagno, perché c'è la ceramica che fa
ma non
un
la
suono
voce,
meraviglioso.
Ma non la voce.
La voce è il contrario. Esatto.
Non la voce, specialmente la voce parlata, perché sembrate in una caverna. Il bagno è la tipica
Vicicast
stanza.
Non è mai uscito proprio per quel motivo.
No. Bagno... No, non c'era. Come no? Sì. C'era un podcast Voices... agli albori del podcasting italiano.
Voices fatti from dal VC. Toilet, qualcosa del genere. C'era uno anche
era
in lingua
italiano,
anglosassone, no? Se non sbaglio. C'era un qualche Voices from the Loo, qualcosa del
seconda,
genere.
Seconda cosa che aggiungo, oltre alla stanza, il microfono, che non deve essere proprio il top di gamma in assoluto, ma è l'ingresso di quello che di cui si parla. Poi, una volta che entra poi nel computer, un programma vale l'altro, quello che sapete usare meglio, con l'effetto che sapete usare meglio, ci sono un sacco di varianti. L'importante però è quello, il suono che entra nel microfono.
Comunque, visto che poi l'ascoltatore chiedeva di Linux, alla fine la base spesso è Audacity, che ovviamente è multipiattaforma, quindi banalmente per registrare l'audio Audacity va più che bene. Alcuni invece per creare situazioni live, che è un po' quello che fa Franco con i suoi softwareini, per Linux c'è Ardour. Che è praticamente una versione credo sia open, che permette di avere ingressi multipli, fare missaggio eccetera eccetera, effettini, cose così.
Fantastico.
Se poi volete fare streaming c'è sempre OBS, c'è Streamlabs.
OBS mi sembra che sia multiplatform.
OBS multiplatform, Streamlabs che non credo ci sia per Linux.
Streamlabs è una specializzazione di OBS.
Esatto. E basta.
E poi abbiamo quest'altra domanda che è un duplicato, no? Com'è il vostro setup per produrre podcast? Registrate l'audio localmente e poi lo remixate offline o usate l'audio di Skype? Come mai non ho un'attribuzione? Chi è che ha scritto?
Gabmon Gabmon,
perfetto. E dal punto di vista della registrazione distribuita, ognuno registra la sua parte, ci coordiniamo con Skype, io registro una traccia Skype, poi gli altri partecipanti mi mandano le loro tracce registrate in locale e io le allineo su un software multitraccia, in particolare su Ableton Live. Dopo che l'ho allineate, elimino la traccia Skype di base e faccio tutta una serie di macumbe e poi il mix finale. Però se uno dei partecipanti si dimentica di registrare, se una delle tracce ha un incidente di registrazione, si perde il file eccetera, è capitato qualche volta di utilizzare la traccia Skype o per intero oppure di doverla andare a spezzettare in modo da recuperare dalla traccia Skype, che ovviamente ha una qualità inferiore, solo le parti di uno dei partecipanti e poi utilizzare invece quelle locali buone per tutti gli altri partecipanti in modo da dare la massima qualità possibile. Però è un lavoro infernale e che ovviamente
di emergenza
quando succede sono.
È da un po' che non succede. Bravi tutti, bravi tutti.
Ah già, dovevo registrare. No, quindi Digitalia comunque è fatto completamente live, fondamentalmente tutto il lavoro di post processing è solo per migliorare, dare un boost alla qualità.
Esatto.
Nulla viene tagliato.
Qualche rutto ogni tanto.
Abbiamo Francesco Mocellin che ci manda una domanda in audio.
Dai, falla
sentire. Era l'unica però, perché
esatto, ne abbiamo un'altra.
Qual era?
Sì.
Vede? Qui è una cosa che dobbiamo mettere a punto. Fabrizio, Storia Digitalia, come realizzare?
Come realizzare il chatbot? Ce l'avevamo.
Ah, anche qui c'era l'audio?
Sì.
Scusate. Ve lo faccio sentire così lo recuperiamo. Visto
vai.
Che... No, risposta l'abbiamo già detto.
Già mettiamo in post-produzione.
Anything. Va bene. Buongiorno ragazzi di Digitalia. Vi seguo da quando seguo i podcast, in verità, quindi da 2 anni a questa parte. Trovo il vostro podcast molto interessante e molto innovativo, soprattutto per questo fatto della chatbot. E volevo sapere, vengo al dunque, ma dove vi arrivano i messaggi della chatbot? Perché potrebbe essere un canale molto interessante, anzi lo è sicuramente, di comunicazione con gli utenti, che non sia né un gruppo né un canale. Quindi, essendo una cosa nuova e particolare per entrare in contatto con i propri utenti, sarebbe bello capire come funziona. Sto cercando di capirlo.
Questo era Fabio Di Santo. Abbiamo già risposto a tutto ascoltando l'audio. Michele, manca qualche cosa?
Ma no, guarda, giusto per puntualizzare, alla fine i messaggi nella situazione di ManyBot, che è quella che abbiamo usato, semplicemente c'è, come dire, una versione del bot che è da amministratore, e quindi a me arriva una notifica ogni volta che arriva un messaggio usando il comando slash IMA, che io poi posso andare a recuperare, scaricare, eccetera eccetera. Nel caso di invece dei bot Python, a quel punto sta a voi, nel momento in cui scrivete il codice, di crearvi un log degli eventi e quindi dei messaggi scambiati, che a quel punto vi arriverebbero tramite, non so, linea di comando, file di log, a seconda di come me lo volete mettere in un database, a seconda di come la volete gestire.
Va bene, e quindi infine c'è Francesco che ci manda questo audio.
Io vi seguo da tempo. Praticamente da poco dopo il vostro inizio di questa avventura, grazie a iTunes, e mi sono sempre chiesto come si faceva ad entrare nella redazione distribuita, perché ai tempi mi sarebbe piaciuto, adesso ho molti più impegni e comunque ho anche meno tempo, però mi ha sempre affascinato questa cosa. E niente, visto che comunque c'è stato, alcuni sono rimasti punti fermi e colonne portanti, altri sono andati, hanno lasciato Digitalia andando a fare dell'altro, in primis mi viene in mente il Becchi. Comunque niente, volevo sapere come alcuni sono stati, alcune nuove leve sono state aggiunte o comunque arruolate. E comunque resta la richiesta per la barzelletta del Cylon Prof.
Ecco, quindi Max, preparati, non puoi più, te ne hanno chiesto anche a gran voce. Per entrare a far parte della redazione distribuita di Digitalia, prima di tutto occorre una fideiussione bancaria di 1 milione di euro presso un conto in Svizzera che tutti quelli che sentite hanno fatto. E
certo.
Che, ovviamente. E basta, devono essere poi dimostrare. Io non ho mai partecipato a un colloquio di lavoro, nel senso che non l'ho subito, ma ovviamente ho fatto degli abbondanti colloqui di lavoro con ognuno di essi. E abbiamo fatto firmare un contratto dove rinunciano a tutta una serie di diritti, prima dei quali lo ius prime noctis per una certo numero di generazioni, e non lo so come si fa. Digitalia è una cosa informe, è un esperimento eccetera, ogni tanto avevamo da allargare, ogni tanto avevamo dei buchi, o ogni tanto è saltato fuori con delle persone con cui avevamo già una conoscenza di dire vabbè, ma perché non vieni una volta, due, tre, e poi uno, due, tre è diventato,
e poi ce li siamo accollati
e poi ce ne abbiamo
più.
prima cominciato a togliere il calendario e la gente continua a collegarsi comunque in
diretta. E il lunedì sera oggi presentavamo ancora. Adesso che stai dicendo che dobbiamo fare le puntate a tre, secondo me sta lanciando altri segnali.
Poi continua a cambiare Hangout, Skype, eppure nonostante ci siamo.
Cerca di depistare in tutti i modi.
Come il primo numero dell'Uomo Ragno, il numero delle origini, quindi come ognuno di noi è nato nell'universo di Digitalia.
Sì, poi ci sono gli speciali, c'è quello dove Michele c'ha il suo doppelganger, quello dove Francesco uccide il suo doppio, oppure Francesco muore, arriva il nuovo Francesco di colore.
O il metaverso.
di colore e lesbico, ovviamente, perché se no non si può più. E vabbè, tutte queste cose qui. E ragazzi, il casting non è aperto, non è una cosa che facciamo casting come il Grande Fratello tutti gli anni, eccetera. Può capitare, per gli speciali è più facile questo periodo che capiti, già coordinare la scaletta con 5 persone da fare ruotare è già un casino. Trovare vi dico, per chi però... Noi non vogliamo dei nuovi arruolati, fate un digitali a voi, fate le notizie digitaliane, se ci proponete un provino, delle cose del genere, di una trasmissione come la fareste voi, allarghiamo il network di Digitalia. Vi insegniamo i trucchi della registrazione, vi ospitiamo sul sito, vi aiutiamo magari... Vi aiutiamo anche a trovare uno sponsor, eccetera. Voi ci mandate una o due o tre puntate tipo. E vi dico già da subito: se volete fare podcasting con noi, o se volete fare podcasting senza di noi, ve lo consiglio, perché chi ve lo fa fare di entrare in sta gabbia di matti? La prima cosa, pensate all'idea di, per costruire qualche cosa, di dover dedicare con molta, anzi con maniacale regolarità. Perché sennò al giorno d'oggi una audience è difficile che la tiri su, a meno che non sei... Cioè, ecco, Cristiano Ronaldo può dire, va bene, domani faccio un podcast, faccio 3 puntate e poi scompaio per 6 mesi, sicuramente lui avrebbe qualche milione di download immediatamente. Ma se, come tutti noi, sei un povero Cristo che arriva dal niente, eccetera, l'idea per i prossimi N anni di dedicare un giorno alla settimana, tutte le settimane di tutti gli anni, e non c'è Cristo che tenga, come si suol dire. Quello lì è il segreto per cominciare bene, quindi pensate se avete voglia di mettere giù un impegno del genere. Se ce l'avete, siete così entusiasti, ebbene, dateci, rimboccatevi le mani, mandateci delle domande se ce l'avete, perché vi aiutiamo volentieri, e fateci sapere quando siete online, che magari vi facciamo anche un po' di pubblicità. Noi fa sempre piacere promuovere qualche nuovo collega. Direi che con questo arriviamo in fondo, abbiamo il... Guarda, senti Max che ha tirato il sospiro di sollievo, perché gli abbiamo fatto saltare i gingilli del giorno questa settimana. Max,
che meraviglia!
Però la barzelletta in post trasmissione non te la risparmia nessuno, per cui vai, cerca, spremi, non ti lasciamo
andare.
Che stavo
facendo?
Non ti lasciamo andare a letto. Va bene ragazzi, noi vi salutiamo e ci facciamo ancora un po' di vacanze, 24 ore, perché tra 24 ore registriamo la prima puntata della stagione, anzi della ripresa di stagione. Io non so come funziona la stagione di Digitalia, se sono come la scuola che iniziano a settembre e finiscono a giugno-luglio.
E fermiamo anche noi per le lezioni e per il Covid.
Ah sì, ci fermiamo.
Per forza.
Il Covid raddoppiamo in realtà.
Sì, di solito, esatto, in periodo epidemico noi si lavora di più, però è così. Speriamo che vi sia piaciuto questo EMA, fateci sapere, potrebbe essere l'occasione di ripeterlo una volta all'anno, potrebbe essere uno speciale fisso d'estate, oppure ci scrivete che ha fatto schifo e che non ne volete più sentire parlare, non importa, faremo altro. Noi siamo
ce ne frega niente, lo faremo un'altra volta.
Siamo sempre aperti ai vostri consigli. Per questa puntata è tutto, dalle Studio Liguria 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
Da un distratto perché concentrato sulle barzellette, studio cittadino di Avellino, un abbraccio da Massimo De Santo.
Dallo studio di Milano Isola, un ciao da Michele Di Maio.
Un saluto anche da Roma, da Giulio Cupini.
E un saluto dallo studio di Milano Centro, da Francesco Facconi.
Ci sentiamo prestissimo con la ripresa della stagione regolare di Digitalia.